Dunque, come ci è stato detto, la prima settimana presenta una serie di meditazioni sul peccato e una domanda fondamentale: che cosa ha impedito e che cosa impedisce oggi al progetto di amore di Dio per la sua creazione di realizzarsi? Il dono più grande che Dio ha fatto alle sue creature e in particolare agli uomini è la libertà. Gli esseri umani possono aderire, riconoscere Dio e il progetto di Dio oppure rifiutarlo, come abbiamo visto è accaduto in Genesi e come in Adamo e Eva è accaduto in Caino e Abele. Tradire l'amore di Dio e sostituire all'amore e al progetto di Dio l'idea di essere se stessi delle divinità, di poter fare a meno di Dio, di preferirgli altri dei o altri idoli e le proprie proiezioni. Tutto questo ci separa dalla possibilità di essere in relazione con Dio. Sostanzialmente il peccato è una rottura della relazione. Se ricordate all'inizio degli esercizi, quando presentavamo il progetto di Dio, abbiamo pregato con alcuni passaggi del Cantico dei Cantici. Ed erano passati, nella Bibbia l'analogia più comune e anche più emblematica dell'amore che unisce gli uomini a Dio è l'analogia dell'amore più alto fra un uomo e una donna. Il Cantico dei Cantici in origine era un canto erotico, un canto d'amore. E l'analogia per rappresentare il peccato in altri libri della Bibbia è rappresentata sempre come un adulterio. Quindi Israele, anziché essere in relazione d'amore con Dio, è in relazione con altri dei, dei popoli vicini, quindi Baal, Moloch, Astarte, o con idoli costruiti da mani umane. E dunque la storia di Israele nel suo insieme si presenta come, da un lato, una sequenza di momenti di allontanamento, di tradimento da parte di Israele e da parte di Dio, per voce dei profeti, continui momenti di richiamo, di offerte di perdono, di promesse, di far ritrovare e riprendere Israele dopo questi tradimenti e questo adulterio. Se ricordate, quando pregavamo con i Cantici dei Cantici, c'era una sorta di, cioè almeno io stessa, ma anche nelle persone che ho la fortuna di accompagnare, c'è stata una sorta di: ma no, non è possibile, questo non mi riguarda, io non sono all'altezza di entrare in questa relazione di amore così appassionato con il Signore. La distanza che esiste fra questa realizzazione d'amore e la nostra realtà è semplicemente voluta e determinata dal peccato. Quindi entrare nel peccato o superare, comprendere il peccato, vuol dire aprirsi alla possibilità di tornare a essere in una relazione totale con il Signore. E il peccato, Ignazio ci suggerisce, è di moltissime specie, quindi non è semplicemente il nostro peccato, è il peccato cosmico, il peccato della storia, il peccato collettivo, è il peccato che noi agiamo, ma è anche il peccato che subiamo, è il peccato individuale. E fino a quando non avremo riconosciuto queste sfumature, perché se per esempio siamo semplicemente concentrati sul peccato che noi facciamo e non ci accorgiamo di essere intessuti e di essere vittime di un peccato che si tramanda di generazione in generazione o che fa parte della società in cui viviamo, di fatto ci sottraiamo alla possibilità di impedirlo, di rallentarlo, di fare giustizia presso altri che come noi soffrono di quella stessa condizione di peccato subito. Quindi conoscere il peccato in tutte le sue forme è la premessa per accogliere l'abbraccio divino e partecipare al progetto che Dio aveva in mente, che continua a avere in mente per la sua creazione. I testi che vi proporrei questa sera sono due e intrecciati, ed è la ragione per cui non sono riuscita a alternare quello che diceva Giuseppe a quello che dico io. Il primo è capitolo 8 di Giovanni, i versi 1-11, l'episodio della donna adultera. Nel pregare con questo brano suggerirei di non fermarsi affatto a una valutazione morale sul significato dell'adulterio e su come veniva punito in passato, e ho controllato, viene ancora in molti paesi del mondo punito con la pena di morte ancora oggi, ma appunto di capire la radice di tutti i peccati che commettiamo contro noi stessi, contro il nostro prossimo e contro Dio. E in tutti c'è il tradimento della relazione fondante della nostra vita, che è la relazione con Dio. Quindi quello che li tiene insieme, nonostante le forme siano così diverse, è una rottura di relazione con Dio. Il secondo punto, il secondo scopo di questo esercizio è che ciascuno dei nostri peccati entra e fa parte di una catena che ci precede e che ci trascina. Un po' come la serendipità in cui si racconta che il battito di una farfalla in Cina crea un tornado in Latino America. Nell'invisibile, quindi al di là della nostra percezione, ogni ingiustizia, ogni peccato, ogni male, sia subito che agito, è collegato a tutti gli altri, quindi ha degli effetti che si moltiplicano e dei quali noi nell'immediato non siamo consapevoli. Quindi in un certo senso è sul piano oggettivo un'illusione, come dire, ho rubato la marmellata ma nessuno se n'è accorto perché ho risparmiato bene tutto il livello e nessuno se ne accorgerà. E quindi allo stesso modo, in che modo siamo tutti collegati e siamo tutti interdipendenti, praticamente da Adamo ed Eva oggi, ma forse ancora prima, visto che il serpente precede Adamo ed Eva. Sant'Ignazio ci chiede di provare confusione e orrore per i peccati, e quindi anche questo non è uno stato o un'emozione morbosa o moralistica, ma semplicemente l'emozione o il sentimento che nasce dalla percezione della nostra vulnerabilità nei confronti del peccato. E sempre Sant'Ignazio, nel porre il peccato come praticamente la prima grande meditazione degli esercizi, ci invita a considerare che fino a quando non abbiamo preso consapevolezza della distanza che esiste fra il progetto di Dio e la condizione di peccato in cui ci troviamo, non sarà possibile ristabilire la relazione con Lui. E quindi, per quanto doloroso e per quanta confusione e orrore ci provochi entrare nel merito delle dinamiche del peccato, della consapevolezza del peccato, è un passaggio indispensabile. E riusciremo a ritrovare l'abbraccio di Dio solo quando questa consapevolezza si sarà risvegliata in noi e con la grazia che da Dio riceviamo per la fatica di aver affrontato questa verità. Il testo di Giovanni è un episodio concluso e gli esegeti hanno scoperto che non faceva parte della prima tradizione dei testi evangelici. Nei manoscritti più antichi, fino al IV-V secolo, questo racconto dell'adultera non compare. Analizzando le parole del testo, sono anche tutti concordi, quindi non è una ragione di, come dire, di scandalo, che non sia stato scritto dall'Evangelista Giovanni. Potrebbe essere stato scritto forse da Luca, è più simile nei contenuti al linguaggio di Luca. E fino al Concilio di Trento, quindi fino al XVI secolo, ancora i padri della Chiesa si interrogavano, il Magistero si interrogava sull'opportunità di inserire un testo di questo genere nel Nuovo Testamento. Al di là delle ragioni per cui questo dibattito sia prolungato così a lungo, noi possiamo in un certo senso sentirci ancora più liberi di entrare nel testo senza la preoccupazione di tradire le intenzioni di San Giovanni. Come sempre, la preghiera inizia affidando la nostra meditazione alla guida dello Spirito Santo per essere sicuri che ci porti i frutti che lo Spirito Santo desidera per noi. Il testo recita: Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei che conducono una donna, gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo, gli dicono: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed essa rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. La grazia che Sant'Ignazio propone di chiedere all'inizio degli esercizi sul peccato è quello di sentire, parafrasando le sue parole che sono un po' ostiche per noi, di sentire in quale modo io e tutta l'umanità siamo coinvolti in un disordine più grande di noi, e in quale modo, consapevolmente o inconsapevolmente, io stesso partecipo e contribuisco a quel disordine. Tornando al testo, la scena si svolge nel Tempio, abbiamo visto, e Gesù è seduto a istruire una folla, molto probabilmente insieme a lui ci sono i discepoli. All'improvviso viene interrotto da un gruppo di scribi e di farisei con una donna colta in flagrante adulterio. Il testo dice che si tratta di un pretesto per condannarlo. Se Gesù risponde confermando la validità della pena di morte prevista dalla legge mosaica in Levitico capitolo 20:10, contraddice se stesso e la sua pratica di accogliere peccatori e persone che sono considerate al di fuori della legge, le prostitute, i pubblicani, eccetera. Se invece dice e afferma che questa donna non va condannata alla lapidazione, si mette ufficialmente e platealmente contro la legge e quindi può essere accusato di essere blasfemo. Nei due casi è condannabile. C'è da notare che per gli accusatori e gli interlocutori di Gesù, la realtà della donna e del suo tradimento, quindi sia del peccato che del peccatore, si iscrivono in un disegno molto più ampio che non ha niente a che vedere col peccato stesso. Potremmo chiederci come la donna si sente in tutto questo. È colta in flagrante adulterio, è stata abbandonata dal suo compagno e c'è da notare che, per quanto severa, la legge mosaica, a differenza della legge greca e della legge romana, prevedeva che entrambi gli adulteri, sia l'uomo che la donna, fossero condannati. Le altre leggi coeve punivano solo la donna e nel mondo oggi viene punita generalmente solo la donna. È esposta alla vergogna pubblica, è condannata a morte per lapidazione e in più si sente manipolata, cioè sente che non è questa la ragione per cui lei è stata portata lì. L'azione occupa il centro della scena e c'è un'altra considerazione che il testo ci consente di fare. Dove sono e come mai i discepoli e la folla si sono allontanati? Il primo modo in cui Gesù risponde a questa domanda provocatoria, che mira chiaramente a incastrarlo, è quello di chinarsi e di scrivere nella polvere. In un certo senso, facendo così, lui prende le distanze dall'oggetto dell'accusa, dimostra di riconoscere la pretestuosità di quella circostanza, ma anche, in un certo senso, fa appello al Padre. Perché solo il Padre e la relazione col Padre può trovare una risposta che consenta a lui di non cadere nel tranello che gli viene posto, ma anche di fare in modo che la consapevolezza di tutti i presenti venga aiutata da questa risposta a crescere e a superare questa condizione di peccato collettivo. Dunque, dopo aver scritto, Gesù li esorta e ingiunge: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E uno a uno tutti se ne vanno. Se vi inviterei, anziché adesso, a passare da un'identificazione in un certo senso con Gesù o con il sentimento dell'adultera e il senso di colpa, qualsiasi cosa lei possa provare, e se vorrete e se sarete invitati, questa sarà una riflessione per la preghiera che farete a casa, ma piuttosto a entrare nella mente e nel cuore degli scribi e dei farisei.